cinecondriaci. Può avere effetti indesiderati anche gravi. Non somministrare al di sotto di 6 anni. Chiedilo sotto banco al tuo medico di fiducia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, cinecondriaci. Happy birthday to you.
E questo è il primo cinecompleanno della nostra rubrica di cinema.
Che bello, speriamo sì, ce ne siano degli altri.
È un compleanno che ci siamo un po' inventati, perché in verità è semplicemente la decima puntata, ma comunque era, diciamo,
siamo arrivati in doppia cifra.
Esattamente, esattamente, quindi andava festeggiato. Insomma, poi
da sottolineare.
Sì, poi insomma arriva la primavera, l'estate, siamo tutti più
non sembra,
protesi
però
a cercare delle scuse per festeggiare, no?
Sì, sì, se può festeggiare, sembrava più tempo da castagne, però va bene.
Vabbè, comunque questa sarà una puntata scoppiettante perché
per il cinecompleanno
abbiamo scelto un cult, stica, no?
Un cult da tenersi, cioè così, attaccati alla sedia.
Allacciarsi le cinture prima
sì,
di vederlo.
Sì.
Comunque vabbè, questo vi sveleremo dopo, no? Invece abbiamo un po' di cose di cui parlare, cara DJ Fefe,
sì,
che riguardano dei grandi eventi, festival. Grandi eventi, no? Intanto è in corso il Festival del Cinema di Cannes, che
è iniziato
appunto
oggi,
in questi giorni, anche se si buttava male perché c'era stata una tempesta, hanno distrutto tutti gli allestimenti.
Non sono arrivati attori per colpa
chi si è rotto
vulcano.
Il ginocchio, chi ha perso l'aereo, insomma un po' sfigati, però vabbè, tanto rimedieranno sicuramente.
Comunque, non è andato Bondi, cioè mi sembrano momenti da sottolineare, sono perdite.
Grandi perdite. Quindi siamo arrivati alla 63esima edizione e vi ricordiamo che il presidente di giuria quest'anno sarà appunto il grande nostro amatissimo Tim Burton, e c'è un'italiana presente nella giuria, la simpaticissima Giovanna Mezzogiorno.
Sento dell'ironia.
Sì, sembra molto così solare, sorridente, eccetera, eccetera, che già ha fatto dichiarazioni un po' dicendo che ci sono troppi nudi nel cinema. Però insomma voglio dire, io ho visto Vincere, non mi sembrava fosse vestitissima, ok? Era un nudo d'arte, però sempre nudo.
D'arte, però.
Esatto. Quindi il film è stato aperto proprio in questi giorni con la versione del nostro amico
Ridley Scott.
Robin Hood, una ventesima versione, non lo so.
Credo di sì.
Quindi Colossal,
Epic. La migliore resta quella della Disney.
Esatto. Con Russell Crowe e Kate Blanchett.
Quindi, falle di Marion.
Esatto, superstar, super carpet, eccetera, eccetera.
Però fuori concorso.
Sì, evento, apertura. Mentre fra gli italiani, da evidenziare, c'è appunto Dracula, l'Italia che trema, il documentario che Sabina Guzzanti è appunto nelle sale in questi giorni, ha girato appunto dopo il terremoto, durante la ricostruzione, inchieste, polemiche, già Bertolaso ha detto una vergogna che sia stato inserito nella kermesse, eccetera, eccetera. Vedremo, io e Fefe andiamo a vederlo oggi.
Certo, anche già 2 anni fa con Gomorra c'erano state polemiche, mi ricordo venivano intervistati attori italiani o comunque starlet, tipo Afef, capito? Che avevano attaccato la scelta di Gomorra come film italiano a Cannes perché così dava una brutta immagine dell'Italia. Ci sono sempre queste polemiche qui.
Quindi meglio una realtà falsata per loro.
Eh sì.
Vabbè. Comunque i titoli sono tanti, parleremo più approfonditamente del Festival di Cannes la prossima puntata, a conclusione, quindi analizzando un po' vincitori e vinti, no?
Certo.
Ok. Mentre, altro evento, che altro per il cinema italiano, sono state le assegnazioni dei David Donatello. E ci sono stati premiati vari film e vari attori, tra cui grande vincitore della serata appunto è stato il film di Giorgio Di Ritti, L'uomo che verrà, tra l'altro girato nel senese, perché...
Sì.
La storia è quella appunto della resistenza fatta a Marzabotto, della strage nazista, eccetera, eccetera, ma grazie al Toscana Film Commission il film è stato girato a Radicondoli, in provincia di Pisa, quindi alle nostre terre, anche una vittoria per noi direi. Mentre da notare i vincitori sono appunto Valerio Mastrandea per la prima cosa bella. e attrice protagonista Lara Mazzotti, grande sì. esclusa Sandrelli, che interpretava lo stesso ruolo.
Però.
Però parleremo anche della Sandrelli, perché c'è un film in uscita.
Ah, cioè, sì. No, Christine, già uscito in realtà.
Sì, esatto.
Settimana scorsa.
Esattamente, quindi diciamo i grandi vincitori sono stati La prima cosa bella e L'uomo, l'uomo che verrà.
Sì, ci si aspettava comunque più premi per La prima cosa bella, in realtà. È stato un po'...
Vabbè, però il pubblico l'ha, l'ha premiato.
Sì, sì, certo.
E tra l'altro, da notare, un'altra toscana vincitrice, la fiorentina Ilaria Occhini, che interpreta la nonna di Mine Vaganti, un bellissimo personaggio.
Ah, sì, è forte.
Quindi direi che queste erano le news. Intanto vi allietiamo con una canzone. E la canzone è di una delle mie cantanti preferite, PJ Harvey. Il titolo è White Chalk. E ascoltiamocela, dopo continueremo la nostra discussione di cinema. Era White Chalk di PJ Harvey, indimenticata artista che è ancora viva, quindi
infatti
non c'è niente da dimenticare.
Mi sembrava, Polina.
Comunque sia, no, grande artista, io l'adoro.
Tu brava. No? No, no, piace anche a me.
Tra l'altro gli somigli un po'.
Anche a lei.
Sì.
Oh, madonnina santa.
La per stuzzicare la fantasia degli ascoltatori.
Sì, sì, mi sembrano persone molto diverse. Sandra Bullock, PJ Harvey. La prossima volta a chi? A Titti?
Sono tutte e due brunette, no?
Tutte e due brutte.
No, aspetta. No, che JFF è una gran figa.
E guarda, stanno facendo la fila fuori qui a Arcicentro per vedere
i vecchietti d'Arcicentro. Dunque, parliamo delle uscite nei cinema di questi giorni. Perché, vabbè, in verità pensavo peggio già con l'avvicinarsi dell'estate.
Ma
però,
sì,
no,
sì.
Dai, qualche titolo interessante ce l'abbiamo.
Vabbè, ancora maggio.
Ce l'abbiamo.
Aspetta
ancora.
Giugno.
Esatto. Comunque, parto io.
Partito.
Io ho trovato un titolo, un film che comunque può destare interesse. È Scontro di civiltà per un ascensore in Piazza Vittorio. Già il titolo.
No, più che altro già ricordarsi il titolo.
Sembra il titolo di un film della Wirt Müller.
Sì, sicuramente, credo suggerito da lei.
No, assolutamente. Quindi da ricordare che Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio è la trasposizione di un romanzo che ha avuto grande successo in Italia, appunto il romanzo è omonimo ed è stato scritto da Amara Lacous, un giornalista e scrittore algerino che vive e lavora a Roma da molti anni. La storia appunto è ambientata in un condominio appunto di Piazza Vittorio a Roma, che è vicino alla stazione Termini, E appunto ci sono vari personaggi un po' strani che vivono dentro questo appartamento, tra cui questa palazzina vigilata appunto da Benedetta, che è una portinaia un po' l'archetipo della portinaia intollerante, pettegola, eccetera eccetera, la signora Fabiani. Poi nascono un po' delle gelosie fra altri coinquilini, ad esempio c'è un'altra ragazza che lavora come donna delle pulizie ed è ecuadoregna, quindi nasce un po' di razzismo, eccetera, eccetera, fino a che diventa un po' un giallo la Agatha Christie, perché uno dei personaggi viene appunto trovato morto nell'ascensore e poi si indaga un po' la psicologia appunto dei personaggi. Però c'è proprio una riflessione in questo romanzo su. Questo è solo un pretesto, perché è una riflessione su, diciamo, la società italiana contemporanea. Quindi integrazione che non c'è.
E la non integrazione.
Esattamente. Quindi il film è diretto, tra l'altro fra gli attori c'è Katia Smutniak, che ha fatto Tutta colpa di Giuda, un musical molto, molto carino. Daniele Liotti e Sarah Yilmaz, che non so se vi ricordate, è l'attrice feticcia dei film di Özpetek,
sì.
Turca anche lei, immagino. E appunto la regista è una donna, finalmente, si chiama Isotta Toso ed è stata già aiuto regista di Notturno Bus, non so se
Notturno,
è presente,
no,
con
la
Mezzogiorno
sempre. E Mastrandrea,
esatto,
vero?
Non era male.
No, non ho detto.
E diciamo, i temi da affrontare erano veramente tanti, c'era sia la commedia che temi sociali, eccetera, eccetera. E però il film è stato un po' criticato perché la trasposizione cinematografica del romanzo è stata un po', si è ridotta ad un circolo vizioso, è stato scritto appunto, nel senso che l'effetto più evidente è appunto quello dello script, della trasposizione, in cui diciamo i dialoghi tra i personaggi sono veramente un po' improponibili e quindi se non si è letto il romanzo
non
si riesce bene... L'adattazione alla della sceneggiatura, l'adattamento, non l'adattazione, è stata...
Italiano in libertà.
È stata celebrissima. Comunque, non è stata, diciamo, portata a termine nel migliore,
nel migliore
dei modi. Però, secondo me, è un film che desta interesse.
Vediamo.
E tu, DJ Fefe, che ci proponi?
Io ho il secondo film di Federico Zampaglione, dopo l'opaca prova di... Nero bifamiliare, che era una commedia nera con la moglie Claudia Gerini, non ho visto, ma non ha avuto buone recensioni. È uscito, deve uscire venerdì, con Shadow, che è un film horror, cioè, un horror italiano, insomma, desta interesse visto che ultimamente, e ha delle recensioni interessanti. Parla appunto di David, che è un reduce dal fronte iracheno, che appunto è un biker proprio appassionato e decide di fare un giro in Europa, e qua incontra Angeline e con lei inizia a fare appunto un giro in bicicletta con i luoghi più isolati, tranquilli, in montagna, ma qua si rivede... Non fare gesti, per favore.
Io?
No, niente.
Quando mai?
Però questi luoghi si diventano anche ricchi di paura e ricchi di pericoli. Infatti vengono inseguiti da due cacciatori e poi, appunto, come parlano le recensioni di ora, non svelando niente, da un incubo ben più atroce. E ciò che piace del film è che sembra un B-movie un po' anni 70 e prende quelle atmosfere, quelle dinamiche che... caratterizzavano il cinema horror italiano degli anni 70, quindi direi discretamente.
Anche citazionista.
Sì, sì. Insomma, non lo so, sembra interessante.
Vedremo, vedremo.
Attori stranieri, comunque, buono. E poi
direi di lanciare una canzone e continuiamo con le uscite.
Ok, lancio io ora.
Sì.
Ruby Blue di Roisin, come mi hanno detto che si dice così.
Ma no, ma è la Roisin, è la Roisin del Roxy Bar.
Della Roisin dei Holly bolognesi, Murphy. Why do you make a start with no means to go on? It's on the tip of your...
Yeah. get me.
Era Ruby Blue della Roshin.
L'altro sigla dell'anno scorso di Victor Victoria.
Di due anni fa. Che con un balletto bellissimo. Andate a cercarlo su YouTube perché è spassoso.
Sì, sì, la Vicky è brava,
ci piace.
Sì.
E abbiamo altri film.
Quelle uscite.
Wow, dei film proprio emozionanti.
Allora, io volevo parlare di un film che in verità non è uscito questa settimana, è uscito la settimana precedente, ma comunque è sempre nei cinema in questo periodo, ed è il debutto da regista di Stefania Sandrelli. Quindi il film è appunto Cristina, e appunto è la storia di una donna che è vissuta nel Medioevo, una donna italiana che sfidò l'arte di Stato e diventando poetessa di rime baciate. La storia appunto è una biografia, praticamente un film biografico di Christine de Pizan, che è appunto un'italiana cresciuta però alla corte di Carlo V di Francia, e che fu abbandonata al suo destino, fu abbandonata dalla nobiltà una volta perché appunto rimase vedova e quindi non aveva più, diciamo, non godeva più della protezione della nobiltà, e quindi si trovò veramente una madre coraggio dell'epoca, una donna molto emancipata. Si trovò a dover mantenere i figli e a doversi rimboccare le maniche, però era comunque una donna che aveva ricevuto un'istruzione molto, molto ampia, quindi non era molto acculturata. E appunto una volta, quando si vide rifiutata l'ospitalità delle corti nobiliari, si addentrò, andò a vivere nei più umili quartieri parigini, dove appunto trovò l'ospitalità della lavandaia Thérèse e soprattutto del menestrello Charleton, che era appunto un ubriacone, che però iniziò a notare questa sua propensione alla scrittura e la incitò nello scrivere. Quindi è stata una delle prime
donne scrittrici,
assolutamente. Quindi è sicuramente un personaggio interessantissimo,
certo.
E anche un tema interessante, quindi mi piace molto che la Sandrelli abbia scelto un personaggio così lontano nel tempo, però anche molto, molto attuale, un
sì,
prototipo,
come tematiche, certo.
Prototipo del femminismo, appunto. E quindi, diciamo, le sue liriche erano denigratorie nei confronti dei nobili, dei potenti che l'avevano abbandonata, quindi svelava un po' le ipocrisie. E questo, diciamo, le creò abbastanza problemi, perché poi la nobiltà stessa, quando lei raggiunse un certo successo, le si scagliò di nuovo contro, perché comunque...
Certo, una donna con successo.
Li derideva, con il successo deridendoli, quindi
certo.
una doppia vendetta. Il film è appunto un film un po' difficile, perché appunto è il genere della biografia storica, e il tema è quello dell'epoca, quella medievale, quindi un po' difficile da trasporre. Però è sicuramente un soggetto molto, molto cinematografico. E lei è veramente un personaggio rivoluzionario. Christine de Pizan è appunto interpretata dalla stessa figlia di Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli. Nel cast anche Alessio Boni e Alessandro Haber. Il personaggio di Alessandro Haber, che è l'ubriacone che la incita a scrivere, doveva essere interpretato da
a pennello.
Gérard Depardieu, che poi è morto il figlio e quindi è uscito un po' dal progetto. Comunque il film, diciamo, le critiche sono state non buonissime, ma neanche l'hanno distrutto, nel senso che parlano di questo personaggio molto bello, però la trasposizione è un po' conforme, niente di originale, e anzi dicono che sarebbe stato più adatto ad una trasposizione televisiva piuttosto che cinematografica.
Da
però,
fiction.
Sì, però io la sostengo la Stefania regista e il personaggio che ha scelto è molto interessante. Sì.
Ok. Invece il quarto film di cui parliamo, che abbia un interesse spasmodico per questo film, però vabbè, parliamone, è Manolete, fra mito e passione, di Menno Meyes, con Adrian Brody e Penelope Cruz. Fra l'altro Adrian Brody che ritorna sugli schermi, penso, ormai era un po' di tempo.
Aveva fatto Giallo di Dario Argento.
Sì, ma non è uscito.
Che è stato distribuito malissimo. Io l'ho visto, non mi è dispiaciuto.
L'hai visto?
Sì.
Ma è uscito solo in internet?
Sì, dobbiamo proprio ammetterlo, sì.
No, vabbè, vedrai. Porino. No, dopo Il pianista c'è stato, penso. Poi vabbè, ha fatto Un treno per il Darjeeling e poi un po' un declino.
Sì, si è dedicato un po' al cinema europeo. Hollywood l'ha dimenticato. Quindi sì. Però questo film, tra l'altro, è di 2 anni fa. Non è recente, non è molto recente.
Anche The Jacket ha fatto, è anche vero, The Jacket, con Keira Knightley.
Però sempre
no, vabbè,
di qualche anno fa.
Abbastanza di successo, è vero. E niente, interpreta il torero Manolete, che è appunto Manuel Rodriguez, che appunto è interpretato benissimo dal volto di
Spigolone,
di Adrian Brody, perché parla, è un torero triste, con una faccia molto desolata, che
lui ha questa espressione malinconica,
sì, sempre malinconico, che appunto ha un rapporto diretto con la morte, perché il suo lavoro lo porta appunto a uccidere tori, e quindi ha un rapporto di amore e odio verso Thanatos. Però avrà un incontro anche appunto con Eros, con l'amore, che è Penelope Cruz, che interpreta Lupesino, che invece è una donna coraggiosa, piena di vita, frizzante, come
era un'attrice, credo, spagnola, no?
Non so,
Lupesino penso fosse una star dell'epoca, sì.
Non so, qui non lo dice solo è una donna bellissima, non
era
so.
Un'attrice dell'epoca, sì, degli anni 50 spagnola.
E che comunque mi farà conoscere l'amore, e soprattutto l'amore per la vita, che Manolete sembra un po' aver accantonato. Infatti poi nel film si parla anche dei problemi di Manolete con la droga, problemi insomma di cocaina, così. Insomma un
divo maledetto.
Un divo maledetto che l'amore di una donna risveglierà.
E che donna, la Penelope.
La Penelopona.
Quindi queste erano le uscite principali, direi, sì. No? E ci dedicheremo fra pochi minuti al nostro stracult, però vi lanciamo un altro pezzo. Cosa abbiamo?
Partiamo dalla fine del cult e lanciamo una canzone che è in fondo, sì. Che si chiama How Much Is the Dog in the Window, di Patti Page.
Ok, ascoltiamo.
I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is, I do hope that dog is, I do.
E questa era un po' la sigla finale di quello che è il cult della settimana, cioè Pink Flamingos,
ovvero Fenicotteri Rosa.
Rosa, sì, di John Waters.
È stato, sì, uno dei suoi primi film, ed è un film appunto del 1972, interpretato dalla mitica travesti Divine.
Che vabbè, a guardarla è proprio sì, divina effettivamente.
Divina, esattamente.
Un chicchino di donna.
E quindi veramente un film non conosciuto da molti, però veramente per i cinefili è un cult assoluto,
sì.
No? Pensate che è stato definito proprio da tutti i più grandi recensori come il capolavoro trash della storia del cinema, cioè non ha compari, non ha assolutamente altri che
il via col vento del trash è stato
il via
definito.
Col vento del trash, ovviamente è una definizione
bella.
Fantastica. Il film appunto è dell'inizio degli anni 70 ed è, penso, mi sembra il secondo film di John Waters,
forse anche il terzo, perché prima
ha fatto, cioè, Mondo 69, Trash, Mondo Trash, sì.
E poi anche un altro film che dopo ti dico. Ok,
lo cerchiamo. Intanto racconto un po' la storia a grandi linee. La storia appunto è quella interpretata dal personaggio principale, appunto è quello interpretato da Divine, che è considerato, diciamo, ambientato innanzitutto nella suburbia americana, in un quartiere un po' di provincia, un po' noioso,
un po' squallido,
squallido soprattutto di lavoratori, di operai, eccetera eccetera, dove Divine interpreta la persona più disgustosa di tutto il quartiere, e lei ne è orgogliosissima di questa cosa.
Certo, anche la locandina attaccata nella roulotte come sia stata premiata proprio come persona più disgustosa del quartiere.
Esattamente. E quindi Waters ci racconta un po' tutte le sue malefatte, perché poi un po' c'è della cattiveria insita.
Cavolo,
lei vuole essere rifiutata,
certo.
Vuole essere disgustosa. Però questo suo successo in questo campo fa arrabbiare i vicini di casa, mi sembra, che sono Connie e Raymond, che praticamente sono due esseri altrettanto disgustosi e cattivi.
Mamma mia.
E loro vogliono lo scettro di Divine, quindi loro, pensate, per rendervi conto, cosa fanno loro di professione? Rapiscono delle ragazze, le tengono sequestrate in cantina e le fanno mettere incinte, poi vendono i neonati a coppie di lesbiche che vogliono del figlio.
Un bel lavorino.
Esattamente. Nel frattempo Divine è occupatissima perché diciamo sua madre è obesa e vive su un carrello della spesa, mi sembra.
No, sì, in un box.
Non si
tipo
muove
da
molto
neonati.
Bene.
Esatto. Sì, un box.
Perché è una grande dipendente dalle uova. Lei mangia soltanto uova.
Sì, infatti si innamora perdutamente dell'uomo e delle uova.
E si innamora del signore che le distribuisce le uova. Quindi ci sarà questo finto matrimonio, una grande festa, dove però Connie e Raymond, gli amici di Divine, danno fuoco alla roulotte di Divine. E quest'ultimo, appunto, per vendicarsi, li uccide davanti alla camera d'appresa di un regista di cinema di verità. Questa è la trama di Pink Flamingos.
Che direi quest'ultima parte molto avanti, perché insomma... Si parla del 72, ancora non esistevano né reality né appunto televisione, verità.
Si trasforma in uno snuff movie, no? Dove
sì.
Si uccidono le vittime realmente, no? Quindi...
E appunto per diventare famosi si fa qualsiasi cosa, anche uccidere e diventare le persone più disgustose del mondo. Chi non lo fa?
Sì, il film è proprio una ricerca spasmodica della celebrità. Sia
sì.
In negativo che in positivo, no?
In negativo mi sembra più che altro, cioè, non vedo proprio un grande positività, però fai idea.
Ma io se a Siena ci fossero delle persone così sarebbero i miei migliori amici sicuramente.
Oh, io.
Però
sobri, passino osservato.
Quindi questo film è veramente la quintessenza del kitsch.
Ah, ovvero... ecco, ti dicevo il film
sì.
Precedente di John Waters che è come si dice? Multiple? Ditemelo voi.
Multiple
Maniacs del 1970.
Quindi questo è il terzo lungometraggio di John Waters.
E il quarto, perché il primo è Eat Your Makeup.
Ah, mangia il tuo trucco.
Poi Mondo Trash e Multiple Maniacs.
Ok.
E in cui compariva nuovamente quella che interpreta la mamma di Divine.
Ah, ok.
personaggio assurdo.
Sì, lui si circonda un po' spesso di, soprattutto all'inizio, nei, loro, nei primi film, degli stessi attori, no?
Sì,
era un
poi
po' un piccolo
proprio loro
di
amici.
Amici,
sì, 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 sì.
Cioè, Divine e John Waters erano veramente amici mm-hmm. nella vita. Quindi il film è veramente un capolavoro del kitsch ed è proprio l'oggetto simbolo del cattivo gusto americano, cioè la critica è la critica poi alla società americana, diciamo.
Sì, sì, e appunto fare di tutto per diventare famosi, per avere un minuto di notorietà.
Ma esattamente.
Parliamo un po' di ciò che fa Divine, perché così secondo me non rende l'idea.
Sì. Tra l'altro oserei dire che è stato un po' precursore dei tempi nostri, perché
no,
se
certo,
guardi la TV
infatti,
e guardi
no, assolutamente avanti.
Cose come Italia's Got Talent o cose del genere, la gente si ridicolizza pur di apparire.
Ma infatti se pensi appunto anche in Italia o così, è arrivato ora questo film, comunque fino ad ora non è che era stato distribuito.
Sì, è un film underground.
Sì, assolutamente.
Assolutamente. Comunque c'è da dire che si nota nel film l'influenza, lui appunto John Waters ha detto di essersi ispirato ad un altro regista che abbiamo già analizzato, ovvero Russ Meyers con
sì.
Faster Pussycat Kill Kill.
Fra l'altro John Waters da ricordare perché ha fatto il vero Hairspray, che di cui 2 anni fa hanno rifatto,
dell'88.
Sì, hanno rifatto il remake, esatto. E che ha avuto un discreto successo.
Sì.
E no, parliamo detto di Divine. Divine
sì.
Come fa per essere la persona più disgustosa del mondo? Si vede che per vendicarsi dei coniugi Marble che gli vogliono togliere lo scettro, va in casa loro e lecca proprio letteralmente tutta la casa. Qualsiasi cosa c'è in casa viene leccata da Divine e dal figlio.
Sì, una Kramer. Gara del ribrezzo, no?
Sì. E diciamo la scena però clou del film, la scena più trash, veramente vomitevole, si può dire.
Perché penso che Divine l'abbia fatto veramente.
Penso di sì. Fra l'altro, ecco, questo film veniva mandato nei Midnight Movies, il cinema di mezzanotte, che negli anni 70
dove
appunto proiettavano a mezzanotte questi film che erano veri e propri cult, che avevano schiere di fan e che andavano a vedere più e più volte. E al cinema davano direttamente i sacchetti del vomito, tipo in aereo, perché insomma la gente poteva avere degli scompensi, cosa che magari si potrebbe fare anche ora per
sì.
determinate pellicole.
Non mangiate troppo se decidete di guardare.
E no, appunto la scena finale è il clou del trash, ma penso in generale. Cioè
è veramente
non
uno sbeffeggio
film.
Della borghesia, no?
Sì, ma uno sbeffeggio proprio del buon gusto di tutto. Per farla breve... passa appunto un cagnolino,
una
il
signora
doggy,
un po' borghese, tutta anziana, vestita bene, con un cagnolino.
Con un cagnolino, e il cagnolino diciamo fa candidamente la sua cacca a terra e Divine vede bene di prenderla e mangiarla.
Gustosamente,
insomma fa delle facce che non mi sembra tanto gustosamente.
Tra l'altro veramente penso che l'abbia fatto
dice
davvero.
Dice di sì, dice di
perché
sì.
Perché si vede il cane che defeca, non ci sono tagli e lei mangia
tutto. Dice di sì e dice fra l'altro, poi non so se
per
sono...
amore dell'arte.
Non so se sono appunto leggende metropolitane che il cane è stato apposta cibato per una settimana solo di bistecche, perché comunque... mangiamo la cacca, ma che sia così di un certo gusto, infatti.
Esatto, e questo è appunto in questo frangente poi c'è nella colonna sonora la canzone che abbiamo fatto ascoltare prima, che significa letteralmente quanto costa quel cane in vetrina, perché lei la mangia davanti a una vetrina.
Sì, infatti.
Esattamente, quindi nel film si affrontano veramente tematiche agghiaccianti, quali la pornografia, cannibalismo, coprofagia, ci sono le scene di stupro di un pollo, dove mostrata dettagliatamente senza censura, canzoni con pezzi di Link Wray, Trashman, Bill Haley, Little Richard ed altri. È veramente una cozzaglia di schifezze gratuite, volute, però diventa poi una commedia grottesca,
sì.
Piena di eccessi visivi proprio, no? Atti a sconvolgere lo spettatore.
No, anche appunto la colonna sonora comunque... diciamo discreta, John Waters ha scelto delle belle canzoni e si fa ascoltare comunque tutte canzoni anni 70 e poi verranno riprese successivamente,
esatto.
Anche in altri film.
Pensate che compare pure, scusate, un buco di culo canterino.
Proprio per dirla tutta.
Esatto.
No, prendete nota, sicuramente questo film lo guarderete dopo tutte
nota,
queste cose apprezzabili.
Non c'è limite alla fantasia.
Ok, quindi se credo, penso gli abbia gustato questa descrizione del film. Tutti andranno ora a comprarlo.
Sicuramente.
Certo. esatto.
Beh, se abbiamo suscitato la vostra fantasia perverse, correte a vedere Pink Flamingos.
E mandiamo un'altra canzone dal film?
Io direi che abbiamo concluso la nostra puntata, okay, no? Allora, quindi manderei la nostra sigla finale, okay, ormai adottata, dell'Isterio Totale, che è Cinemania.
Per cinemaniaci, come noi.
Esattamente. Vi aspettiamo per l'undicesima puntata, l'inizio di un nuovo ciclo, più
è
serio.
È la ventesima, ancora un altro compleanno, anche no.
Va bene. Alla prossima, alla prossima.
Ciao.
Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Woody Allen, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Gary Cooper, Denise Hopper, Lolo Brigida, John Travolta, Peter Henry, Jane Fonda, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Anna Chigula, Anna Karina, Isabelle Huppert, Jodie Foster, Claudia Cardinal, Sergio Leone, Jerry Lewis, Tony Curtis, Fernand Doré, Simone Signoret, Alain René, Maurice René, Judy Garland, Cary Grant, James Stewart, Humphrey Bogart, la manie du cinéma, Cinémania, la manie du cinéma, Cinémania. Isabelle Adjani, Anna Magnani, Roman Polanski, Klaus Kinski, Alain Delon, Michel Simon, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Julie Christie, Jacques Tati, Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran, Trintignant, Alfred Hitchcock,